Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 24esima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Oggi siamo vicini a casa nostra, siamo a Rovigo, in provincia di Rovigo, in particolar modo a Fratta Polesine, dove all'interno della splendida Villa Badoer si tiene dal 22 aprile al 14 maggio Polesine Fotografia 2017. Il tema di quest'anno è Viaggio nel Sacro e vi leggo il concept della manifestazione. L'essenziale è invisibile agli occhi, dice la volpe al piccolo principe di Saint-Exupéry, e lui ripete la frase tra sé e sé per non dimenticarla. Ma davvero la materia di cui l'uomo impasta i suoi sogni più grandi è destinata fatalmente a restare un mistero incomunicabile? Possiamo attraverso la fotografia comprendere il viaggio dell'uomo nel suo tentativo di dare senso alla realtà? Possiamo, attraverso una macchina che vede solo le forme della luce, condividere intuizioni su una dimensione inviolabile e cara agli umani? E poi continua appunto declinando gli autori di Polesine Fotografia che esplorano il sacro nella varietà di tutte le sue dimensioni. E ne parleremo tra pochissimo con un ospite importante. Voglio ringraziarvi per tutti i messaggi che ci avete mandato dopo la scorsa puntata dedicata alla copertina di Liberation che riportava la strage dei bambini morti per le armi chimiche utilizzate su di loro. Vi ringrazio, grazie mille, ci fanno particolarmente piacere questo tipo di ringraziamenti. Ricordo che per dirci qualunque cosa, per comunicare con noi, per consigliarci argomenti o ospiti, potete scrivere a mantovaeyes@gmail.com oppure venirci a trovare sul nostro gruppo Facebook appunto di Mantova Eyes. Vi ricordo che poi tutte le puntate di tutte le tre stagioni di Mantova Eyes sono disponibili sulla piattaforma Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/mantovaeyes. E che le puntate di Mantova Eyes vanno in onda tutti i martedì alle 18 su Radio Base e in replica i giovedì alle 21. Noi facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con una ospite importantissima che ci parlerà proprio di questa manifestazione Polesine Fotografia. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Paola Fiorini per parlare di questa importante manifestazione Polesine Fotografia 2017. Buonasera Paola.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, Polesine Fotografia che inaugura sabato 22 aprile alle 16 presso Villa Badoer a Fratta Polesine a Rovigo. Allora, come nasce l'idea di questa manifestazione e cosa poi ti ha portato a essere un po' il direttore artistico di questa bella esperienza?
Marco, questa è una bella domanda perché in realtà, come ben hai detto tu, mi ha coinvolto personalmente. Un festival che dalla presentazione appunto viene sottolineato il fatto che è un festival nato dal basso, quindi nonostante ci sono tre edizioni precedenti, questa è la quarta, quest'anno comunque presenta delle novità di rilievo e degli aspetti interessanti. Un festival nato dal basso perché di fatto sono tante le ore spese in modo volontario, ok, i chilometri, le telefonate, tutto questo per cercare di realizzare un festival al meglio e da persone come me che vedono nella fotografia una grande possibilità di lanciare idee e messaggi. Quindi fondamentalmente il festival di quest'anno vuole essere questo. È nato sì, da una visione mia, ok? Perché inizialmente mi hanno contattata il presidente di un fotoclub, in particolare di Villanova del Gebbo, questo fotoclub si chiama Fotoclub 85, sì. E il presidente mi ha contattata per chiedermi di esporre inizialmente. Quando sono andata in sopralluogo in questo bellissimo posto che è Fratta Polesine, che sì, di fatto si trova nel cuore del Veneto, in provincia di Rovigo, mi sono letteralmente innamorata della villa, bellissima, che è una villa palladiana e che la gente del... Sì, è bellissima. La chiamano la Badoera, l'hai chiamata Villa Badoera, anch'io la chiamo Villa Badoera, la gente del posto la chiama, è conosciuta per la Badoera. Niente, io lì per lì mi sono accorta che di fatto questo posto aveva tutte le caratteristiche per ospitare un festival, a mio avviso un bel festival di fotografia, che potesse soddisfare le esigenze di un festival, quindi... potesse ospitare più posti dove dislocare le mostre in questa piccola cittadina, e poi appunto per il fatto che è una piccola cittadina potesse in qualche modo aver risvolti positivi anche sulla gente che ci abita.
Certo.
Che mi sembra un fatto indifferente, ecco, un fatto comunque importante. Quindi ci ho visto un po' una possibilità di crescita. Le edizioni precedenti, come ti ho detto, hanno visto, erano coinvolti soprattutto i fotoclub della zona, quindi del Polesine. Quest'anno, oltre alle foto dei fotoclub, vengono affiancate a
degli
grandi
autori,
certo, agli autori della fotografia contemporanea, conosciuti, alcuni conosciuti, un fotografo americano, quindi abbiamo anche un tocco internazionale, ma soprattutto c'è un tema su cui confrontarsi, che è la parte interessante, innovativa rispetto al passato, ecco, questo va detto, quindi c'è un tema.
E quest'anno è appunto Viaggio nel Sacro.
Esatto, il tema è Viaggio nel Sacro, e qui torniamo un po' alla villa, nel senso che è nato, anche in questo caso è nata da una mia idea, perché quando è stata di fatto la villa a ispirarmi, questa villa palladiana, se voi ve la cercate su internet le immagini di Villa Badoer, ha un frontone in facciata, un frontone in facciata e le barchesse laterali curviline, il colonnato, che rimanda visivamente, ti sembra un tempio greco, cioè rimanda,
certo,
ai tempi grechi,
certo,
antichi insomma, e questo aspetto non a caso era stato commissionato, adesso la data esatta non me la ricordo, ma più o meno nel 1500 giù di lì, dal Palladio.
Sì, ci accontentiamo, ci accontentiamo.
Esatto, ci accontentiamo, non sono una storica, comunque più o meno nel 1550 mi sembra è stata, sì, commissionata dal Palladio. Di fatto nel Polesine, conosciamo bene, vero, la terra del Polesine, per dar lustro e prestigio ai Badoer, che era di fatto la una famiglia che aveva feudale, okay?
Certo.
Che aveva il feudo lì. Quindi in realtà questo duplice effetto, che è tuttora questo aspetto contrastante, mi ha affascinato della villa, il fatto che veniva utilizzata per la conduzione dei campi, ok, però, certo, doveva anche sostenere, essere diciamo una sorta di segno per gli esterni,
certo,
segno visibile del prestigio dei Badoer. Quindi questo aspetto contrastante di fatto spicca ancora adesso, perché questa villa cioè sembra quasi un po' stonare lì in mezzo. Certo. In realtà è proprio in centro al paese, ed è, secondo me, la parte affascinante è questa dissonanza che, detto inter nos, va a braccetto con la fotografia, perché
certo,
le dissonanze funzionano anche in fotografia. Quindi secondo me calata sul
ecco,
pezzo.
Allora, prima magari di andare a guardare tutti gli autori e tutti i lavori esposti, che magari lo facciamo dopo la pubblicità, in quest'ultimo minuto facciamo passare magari assieme il programma della manifestazione, che inizia sabato 22 aprile con l'inaugurazione, e ci sarà anche la maratona la premiazione della maratona fotografica,
la
che ha avuto luogo,
certo,
il 9 aprile, e poi si comincia subito con incontri con gli autori, quindi alle 17 subito Mario La Salandra, poi ne parleremo, poi ci sarai tu sabato 13 maggio,
alle,
esatto, 16:30, poi alle 17 Francesco Comello, che è stato già nostro ospite e quindi i nostri amici di Mantovais ben conoscono,
certo,
e fino a poi domenica 14 maggio con il workshop con Nausicaa Giulia Bianchi. Ecco, quindi non solo diciamo mostre, ma anche degli eventi, delle così delle conferenze importanti che sono un po' anche poter conoscere l'autore è una parte secondo me molto molto importante di un festival. Allora adesso ci fermiamo proprio un istante, poi torniamo tra pochissimo sempre con Paola Fiorini per parlare di Polesine in fotografia e parliamo poi degli autori. A tra poco. Bentornati a Mantovais. Allora siamo, come abbiamo detto, in linea sempre con Paolo Fiorini per parlare di questo festival Polesine Fotografie, e avevamo detto prima della pausa avremmo parlato degli autori. Allora cominciamo con questo grande colonna portante della fotografia, Mario La Salandra, quindi un grande maestro del bianco e nero.
Decisamente, che è nella sua terra, quindi lì ci sarà su tutto il primo piano una splendida retrospettiva di Mario, con tutte, per chi conosce le sue fotografie, con tutti i suoi angeli, le sue maschere, i suoi attori, quindi tutti questi richiami felliniani che ritornano, e ci saranno, sottolineo, più di 90 opere esposte su tutto quel piano.
Ecco, interessante l'aggettivo felliniano, così questa ibridazione tra la fotografia e il cinema che a noi piace così tanto.
Sì, noi come Polesine Fotografia quest'anno abbiamo anche fatto una piacevole intervista. Io ho avuto modo di conoscerlo anche in altri festival, Mario, però devo dire che ci ha ospitati ad Este, siamo entrati nel suo studio e lui cita la pittura, ma cita ovviamente il cinema di quegli anni, e quindi le sue ispirazioni arrivano da lì. È una persona fantastica, disponibile, piena di energie.
Poi una grande mostra di Dave Giordano, che compie un viaggio di 5 anni addirittura nelle chiese che si formano nei quartieri più difficili di Chicago.
Esatto, lui ha fatto questa ricerca, è l'ospite americano, quindi una ricerca di ben 5 anni che in Article of Faith praticamente ci porta negli interni delle chiese di fortuna, dei quartieri più violenti e difficili di Chicago, quindi questo è il suo lavoro. E in questo caso la videoinstallazione presente è curata da Steve Bisson, quindi mi andava di citare cosa.
Certo, che anche noi in questo caso, sì, perché viene spesso a Gonzaga, qui in provincia di Mantova, per curare assieme agli amici del collettivo 10x10 un bellissimo festival.
Lo conosciamo bene anche quel festival, anzi ci torneremo anche quest'anno.
Bene.
Aspettateci.
Bene. E poi ovviamente l'abbiamo parlato prima, Nausicaa Giulia Bianchi, con un lavoro, Hai dato alla Vergine un cuore nuovo, un lavoro straordinario su questa spiritualità al femminile.
Sì, anche in questo caso un lavoro che dura anni e che perdura ancora, ok? Lei ha anche un blog dove scrive, insomma, in questo caso porta in mostra la vocazione del sacerdozio della donna, che sappiamo bene essere proibito nella Chiesa Cattolica, e che è un lavoro, appunto, come dicevo, svolto in diverse parti del mondo, che comunque ci obbliga a riflettere sull'uguaglianza, di fatto,
certo,
sulla giustizia sociale.
Certo.
Quindi, ecco, anche in questo caso la fotografia non dà risposte, ma se non altro ti fa uscire dalla mostra con delle domande, ed è giusto che sia così.
Ecco, Francesco Comello invece presenta un lavoro importantissimo che noi tutti conosciamo e abbiamo apprezzato prima al Portfolio d'Italia.
Esatto. È stato anche recente vincitore, insomma,
esatto,
del terzo premio.
E poi al World Press, esattamente.
Esatto.
E l'Isola della Salvezza, ne abbiamo parlato ampiamente, quindi insomma diamo proprio qualche
sì,
citazione, un accenno
a
questa comunità. Esatto,
un reportage toccante, poetico, come sa fare lui, e l'ho sentito giusto stamattina, fra l'altro, Francesco, perché è appena tornato da Cuba,
sì,
e sempre con lo stesso trasporto mi ha, giusto per staccarci un po' dall'Isola della Salvezza, mi citava il fatto che lui è sempre alla ricerca di questi posti dove in qualche modo la gestione del tempo è in linea con la sua necessità, cioè la sua esigenza vitale, okay?
Certo,
quindi questa cosa sta tornando, lo vedrete, ecco, certo, anche nei prossimi lavori. E dicevo, poi, un reportage, sì, quello suo, su un luogo spirituale e sì, culturale alle porte di Mosca, sì, quindi racconta questa piccola comunità
di Yaroslav, molto, molto interessante. Sono fotografie che dovrebbero essere fatte vedere nelle scuole, per come sono fatte.
Potrebbe essere una bella idea, sai. Voto sempre queste cose.
Sfondi una porta aperta. E poi abbiamo due artiste, Francesca Serotti, sì, e Carlotta Zarattini.
Esatto, una coppia, no? Che è un po' anomalo, non sempre si vedono due artisti collaborare, in questo caso appunto a quattro mani,
sì, sì, sì,
sullo stesso progetto. In questo caso loro seguono una linea immaginaria, che è la linea di San Michele, linea dell'Arcangelo San Michele, insomma dell'Arcangelo, l'angelo che rimane a fianco a Dio con la spada,
sì,
nella lotta,
sì,
eterna,
sì, sì,
contro il mare. Esiste una linea immaginaria che collega l'Irlanda a Gerusalemme, dove sono costellati dei luoghi di culto, dei santuari, dei templi, sì, antichi dedicati al Dio Sole e all'Arcangelo. E sì, quindi in realtà loro hanno testimoniato questi
mi sembra di ricordare in Italia Monte Sant'Angelo in Puglia.
Assolutamente, cioè, assolutamente.
Le mie memorie. Mi riporto,
bravo,
mi
hai studiato,
esatto. E poi prima di arrivare all'autrice più importante del festival che sei tu, ci sono gli scatti di altri fotografi esposti, leggo Mirella La Rosa, Stefano,
sì,
Barattini, che sono, diciamo, appunto Mirella La Rosa cerca appunto questa ossessivamente questa
sono
fusione
degli autoscatti, sì, lei continuamente ricerca, fa questo particolare tipo di fotografia sempre nei luoghi naturali, sì, con questo, diciamo, ricerca del sacro, senz'altro il più ancestrale, ok? Più
personale anche, certo.
Più personale. Niente, e è un lavoro in bianco e nero, sì, che svolge da un bel po' di tempo.
Certo.
E poi Stefano Barattini, che di fatto è un fotografo urbex, mi
sì,
hanno detto,
sì,
chi conosce questo termine, quindi fotografa spessissimo i luoghi abbandonati da tempo, in questo
sì,
caso ha fatto una selezione di scatti di altari e di chiese,
certo,
anche
certo,
in vari posti, non solo in Italia ma in Europa, ormai spogli, e
certo,
quindi
certo,
dove il silenzio è tangibile in qualche modo.
E poi ci sei tu, con Doubtless.
Sì. Doubtless, cos'è questo Doubtless? Perché è la mia prima, mettiamola così, è un po', perché in realtà non è mai stata pensata come una mostra, ma è di fatto un libro, Doubtless.
Sì.
È un libro autobiografico. Doubtless è una frase latina,
certo,
che significa scambio, io do affinché tu dia qualcosa in cambio.
Sì.
E quindi uno scambio, un baratto. E la sfida è stata appunto riuscire a trasformare in mostra un libro che di fatto è un libro di immagini e fra l'altro poche immagini,
sì,
e soprattutto dialoghi. Il libro parla dove sta il sacro. Il sacro sta nei legami di sangue, quindi nel mio caso un legame che esiste particolare, che esiste tra madre e figlia,
certo,
quindi i dialoghi sono, e le foto sono quelle che ho fatto a mia figlia, i dialoghi sono con lei, che fanno emergere anche una problematica, un altro tipo di legame molto più antico. Quindi sono legami che si stanno consolidando e che stanno procedendo,
certo,
nel corso della vita attuali, ok? E poi quelli negati sin dalla nascita e che ci trasciniamo nel tempo, perché di fatto mi coinvolgono. Io sono figlia di NN, cioè sì, madre che non vuole essere nominata, sono stata adottata, e quindi il mio lavoro parla della ferita dell'abbandono, e implicitamente solleva di fatto una questione che è ancora in sospeso in Italia rispetto all'Europa. Noi siamo stati dichiarati anche fuori, ci hanno dato parecchie multe in questo senso, perché non viene ancora riconosciuto il diritto alle proprie origini. Quindi in qualche modo questo libro, oltre al fatto di essere autobiografico, vuole essere il mio piccolo apporto, contributo per far emergere comunque una situazione che di fatto è in stallo in Italia. Allora, lo spiego brevemente, così almeno perché tantissime persone non sanno cosa comporta. Non cito articoli, anche perché i numeri della legge non me li ricordo mai, ma comunque in Italia esiste una legge che tutela il diritto all'anonimato della madre, che dichiara al momento del parto di non voler, di voler mantenere l'anonimato, appunto, e prevede l'unica possibilità per il figlio di accedere, nel caso la sottoscritta, di accedere alla cartella clinica per la conoscenza dei dati, al compimento mio di 100 anni di età. C'è una farsa praticamente.
Capito.
La Corte Europea, di fatto, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, insomma, ha ritenuto che la legge italiana fosse di fatto troppo sbilanciata sulla madre rispetto ai diritti del figlio, che viola la convenzione, una convenzione europea che esiste, che invece sancisce questi diritti in egual misura, e quindi di fatto siamo in pieno dibattito su questa cosa. Tenete presente che in Italia esistono centinaia di migliaia, 400.000 persone nella mia stessa situazione, ognuna con la sua storia, ognuna con la... Quindi ecco, in qualche modo il mio piccolo contributo.
Ed è molto interessante, anche perché noi lo diciamo sempre, che la fotografia ci aiuta per scoprire cose che magari non conoscevamo, e questo ad esempio ne è l'esempio. Io ti ringrazio davvero tanto, è stato molto toccante anche questa tua testimonianza. E allora niente, ormai ci hai fatto venire troppa voglia di venire a vedere le mostre.
Io l'ho fatto apposta.
E allora diamo appuntamento a sabato 22 aprile alle ore 16 a Villa Baduer di Fratta Polesine. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie infinite.
Bentornati a Mantova Eyes. Importante questa intervista, e veramente una commovente dimostrazione da parte di Paola di cosa voglia dire lavorare sul personale. Allora, come al solito vi diamo qualche dritta per alcune notizie apparse in questi giorni. Abbiamo ripescato un articolo importante di cui non avevamo parlato. Sono stati definiti gli ospiti di Fotografia Europea dal 5 maggio al 9 luglio 2017. Vi ricordo il weekend inaugurale, che appunto sarà dal 5 al 7 maggio, e curato ovviamente da un comitato scientifico di cui noi spesso sentiamo Walter Guadagnini, che è stato nostro ospite. La manifestazione ruota attorno al tema mappe del tempo, memoria, archivi e futuro, e sarà dedicato proprio all'archivio, ovvero come gli artisti si sono confrontati con l'archivio, il proprio archivio, nel corso degli ultimi anni. Lo hanno fatto utilizzando una modalità che è sicuramente diversa da quella degli storici e degli archivistici, cioè più una critica creativa piuttosto che strettamente documentaria, e quindi la fotografia diventa una mappa del tempo molto complessa e variegata. Le mostre, ovviamente, Palazzo Magnani avrà l'importante esposizione di Paul Strand e Cesare Zavattini, Un paese, la storia e l'eredità. Ci saranno 88 fotografie originali, ristampe dell'autore, alcuni inediti di Paul Strand provenienti dai prestigiosi musei internazionali e apparsi nel libro Un paese, pubblicato da Einaudi nel 1955. Poi ci sarà presso i chiostri di San Pietro tutta una serie di mostre dedicate allo studio e all'archivio di Gianni e Berengo Gardin, pubblicazioni di Fabrica by Benetton, e poi il progetto curatoriale Le Nouveau Encyclopédie di Juan Foncuberta, Foncuberta, che è spesso presente a Fotografia Europea. Poi ci saranno tantissime mostre ai chiostri San Domenico, ad esempio Tommaso Bonaventura, Jan de Kock e Alain Plademont e Moira Ricci sono stati invitati ad affrontare, attraverso le loro opere e il loro modo di approcciarsi al tema, il paese di Paul Strand e Cesare Zavattini, attualizzandolo. Quindi ciascuno di essi ha poi lavorato in tal senso. Poi ci sono tantissime altre mostre, andatele a vedere sul sito di Fotografia Europea. Ricordiamo le importanti sale, importanti poli espositivi, Palazzo da Mosto, ad esempio il Palazzo dei Musei, ci sarà lo Spazio Guerra, il Museo di Storia della Psichiatria, la Biblioteca Panizzi, ovviamente. Quindi una puntata, veramente un festival da non perdere. Ho detto puntata perché mi piacerebbe dedicare una puntata a questo festival, ma ci sono di mezzo le feste e vediamo cosa riusciremo a fare, altrimenti ne dedicheremo una alle mostre nel mese di maggio sicuramente. E poi una cosa interessante che voglio segnalarvi: dal sito openculture.com il Metropolitan Museum of Arts mette online 400.000 immagini in alta risoluzione e ne rende libero l'utilizzo. Noi sappiamo che il Metropolitan e il MoMA anche non sono nuovi a questo tipo di iniziativa. Ricordiamo che nel 2012 il Met rese disponibili 396 cataloghi d'arte gratuitamente. Quindi ecco, questa è sicuramente una notizia molto molto interessante. Queste opere, si parla di 87.000 immagini anche disponibili dal Getty, 125.000 immagini del Rick Museum, 35.000 immagini dalla National Gallery, 57.000 per quanto riguarda il Google Art Project. Quindi quello della digitalizzazione dell'arte è un progetto in corso e è molto molto interessante. E concludiamo con una notizia che un po' cozza con quanto detto la settimana scorsa, soprattutto riguardo all'istituzionalizzazione della fotografia. Troviamo un articolo del The Post internazionale datato 11 aprile, la brutta foto con cui il governo italiano rappresenta la Sicilia al G7. Si tratta della foto che viene stata distribuita ai media stranieri in occasione di questo vertice internazionale e che dovrebbe promuovere la Sicilia all'estero. In realtà sta facendo il giro del web tra le polemiche, perché da un lato abbiamo l'uomo con la coppola e quindi diciamo uno stereotipo abbastanza evidente della Sicilia, con un sguardo intrigante, sigaretta morbida tra le labbra e le bretelle sgargianti, e dall'altra una donna vestita di rosso con lo sguardo basso, il sorriso ammiccante e un ombrellino di pizzo. Questa è la foto che sta facendo il giro del web e che dovrebbe promuovere la Sicilia all'estero, almeno nelle intenzioni del governo italiano. Ma il problema è che è una fotografia di scarsa qualità, ritrae personaggi che non sono né rappresentativi della tradizione di una regione né contemporanei, sembrano dei pessimi tentativi di fotomontaggio realizzati con fretta, sciatteria e scarsa cura. Manca il gusto, manca un briciolo di eleganza, manca il desiderio di voler provare a fare meglio. E questo nella settimana in cui si sono inaugurati gli stati generali della fotografia, diventa un problema. È evidente che, continua il sito, quando si tratta di turismo, quando si tratta di creare una narrazione credibile delle nostre bellezze, si tende a fare cose con superficialità, si tende a rimpastare quello che in un'epoca ormai dimenticata ci ha dato visibilità, credendo che quel minimo sforzo basti ad accontentare tutti. Beh, e gli esempi di come il governo utilizza la fotografia, le abbiamo avute recentemente ad esempio anche per il Fertility Day. Ora ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo con la conclusione di Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati, bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura, vi ricordiamo solo un importantissimo appuntamento perché dal 19 al 23 aprile si terrà a Sestri Levante il 69esimo congresso FIAF in collaborazione con Circolo fotografico Carpe Diem appunto di Sestri Levante e ci sarà in concomitanza di questo importante appuntamento il festival Una Penisola di Luce, un festival giunto all'undicesima edizione e quindi un festival prestigioso ed importante, quindi l'apertura si svolgerà il 19 aprile e l'evento si terrà presso l'ex convento dell'Annunziata nel cuore proprio della penisola di Sestri Levante e ci saranno diversi autori, ci sarà la lettura portfolio, insomma sarà veramente un appuntamento importantissimo. Noi cercheremo di essere presenti con una nostra inviata che raccoglierà e ci racconterà cos'è successo. Io vi invito a chi è in zona ad andare a passare un bel weekend a Sestri Levante perché è un posto straordinario, stupendo. Il concorso del Portfolio Italia, prima tappa del Portfolio Italia, la penisola di Luce, è un concorso molto molto prestigioso e al di là di questo farsi leggere le fotografie è sempre utile e se non avete fotografie guardate le letture altrui perché anche lì si impara veramente tanto anche solo ascoltando. Io vi saluto, non abbiamo più tempo, vi do appuntamento a giovedì alle 21 in replica per questa puntata di Mantova Eyes e alla settimana prossima per una nuova puntata cercheremo di parlare finalmente degli stati generali della fotografia, questo appuntamento così importante che ha catalizzato la nostra settimana social e se ci avete seguito lo avrete visto anche voi. Grazie a tutti, a martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.